Se metti la testa dentro al microonde, vediamo. Si accende la
proprietà. Microonde anche quello del cellulare. Senti, Marcello, tu cosa hai studiato?
Quando? Nella vita?
No, no, gli ultimi 5 anni della tua vita, cos'è che hai studiato?
Finanza.
Ok, va bene, basta. Ora stai zitto.
Va bene, tu che cazzo hai studiato, scusa?
Questo non conta. L'ho fatta io la domanda.
Microonde, per 5 anni.
Te l'ho fatta io la domanda.
Ok. Io farò così tutto il podcast, lo dico.
Ok, va bene. Tanto ve l'ho detto, io sono qui all'Acqua di Rose, cioè...
Vabbè,
senza nessun tipo di allerta né niente.
Beh, vabbè, quella ce lo sta morendo, c'è la tracheite. Allora, un saluto al compianto Andrea Rossetti.
Assenti sempre presenti.
Come una grande curva di Chiara.
Gli hai interrotto il calcolo, il countdown.
Ma vuoi per dire una cazzata?
E beh, è vero, eh.
Buonasera e ben ritrovati a TGP Podcast. Oggi un nuovo episodio con però i soliti ospiti, perché per una volta nella vita diamo un po' di continuità, e per cui ben ritrovati Marco e Jacopo, come l'ultima volta.
Ciao a tutti, anche se preferirei essere morto in questo momento.
Ciao a tutti, anche se appunto, vabbè, non so se nell'intro si sentirà, non dovevo essere qui, sono venuto a sostituire un fratello in difficoltà, diciamo, dai, mettiamola così.
Sai chi altro non doveva essere lì? Marco sarà molto d'accordo. Lionel Messi questa sera al Bernabeu non doveva essere lì.
E ah, invece perché c'era.
Esatto. E questo è quello che ci chiediamo tutti. Sicuramente c'era il Real Madrid, che in un tempo ha ribaltato i tre tempi in cui invece aveva subito nella sua metà campo il Paris Saint-Germain. Capirete che stiamo registrando mercoledì sera, quindi giovedì, ieri, post partita. Siamo provati, Marco soprattutto è bello in difficoltà, però diciamo che una serata che comunque ci ricorderemo, mettiamola così, per la giocata di Modric e per la tripletta di Karim The Dream Benzema. E la prima domanda che vi faccio non può che essere su di lui. Come credo sappiate, abbiamo in redazione uno dei più grandi fan di Benzema, che ha appena detto che lo mette top 3 giocatori del nuovo millennio. E io però vi chiedo più tranquillamente: a che punto mettete Benzema tra i migliori giocatori degli ultimi 20-22 anni? A questo punto, visto che chiedervelo oggi in attività, diciamo che fuori da top 5 faccio fatica a vederlo pure io, per cui vi chiedo di allargare un po' l'orizzonte, ecco.
Jacopo, puoi partire tu, nel frattempo penso se devo rispondere seriamente o meno.
Ma guarda, è un giocatore che ho sempre ammirato, soprattutto per la bellezza che sprigiona in campo, per quanto fino a forse qualche anno fa potesse sembrare più fumoso che concreto spesso. E quindi sì, è un giocatore per cui ho sempre comunque avuto un debole, che è sempre stato per me tra i primi 3, se non al massimo 5 attaccanti del mondo negli ultimi comunque 10 anni oramai.
Sì.
Non so, hai detto nel nuovo millennio, quindi gli ultimi 20-22 anni?
Sì.
Allora, se devo andare a paragonarlo a giocatori che ho visto, che sono tuttora in attività, sicuramente sì, molto probabilmente si potrebbe mettere tra i primi, se non 5, magari 6-7 giocatori.
Perché... Sì, facciamo fare punte, cioè prima di... Giocatori offensivi, diciamo, perché...
Giocatori offensivi? Vabbè, sì, allora... se si tolgono i classici Ronaldo, Messi e Ibra, cioè difficile trovarne di migliori, soprattutto se penso a quelli in attività, o che ho visto per tanti anni. Se no, sì, probabilmente rientrerebbe magari in una top 10.
Sì, ci può stare. Sto un po' pensando agli anni 10 io, per tornare un po' indietro, gli metto avanti Digno, onestamente. Per Ronaldinho glielo metto davanti.
Ronaldinho un po' meno longevo, però davanti.
Già su Kakà, onestamente, ho dubbi a metterlo davanti. Faccio fatica.
Secondo me ci sta a metterlo davanti a Kakà.
Dopo stasera faccio fatica anche a valutarlo con Modric.
Vabbè, oggi siamo vittima dei bias, io soprattutto lo odierò di più dopo stasera, però... rimanendo su Kakà, probabilmente Kakà era più forte quando, cioè, era al peak, secondo me è meglio Kakà, però in generale direi che vado con Benzema in questo paragone tra i due, Poi allargando il campo non so, se rimango sulle punte io rimango della mia opinione che Suarez fosse, cioè, sia stato più forte di Benzema, io di questa cosa ne sono convinto. D'accordo. Per il semplice fatto che Benzema è forse il giocatore, l'attaccante migliore che io abbia mai visto nel associarsi con la squadra, ma proprio che alza il livello della squadra a livelli altissimi. Suarez era fortissimo, ma meno. Ma la disparità che c'è per quanto riguarda il far gol nella loro carriera, secondo me mette Suarez davanti. Poi Benzema negli ultimi 4 anni segna a grappoli, però nel corso della sua carriera ha avuto tanti momenti di fatica dal punto di vista realizzativo. Mi ricordo un anno mi sa che ha fatto 6 gol in Liga. Suarez questi momenti non li ha mai avuti, anzi, quando è stato al meglio faceva 40 gol e 20 assist, quindi almeno lo metto dietro a Suarez. Questo
Benzema non avrà mai all'attivo delle stagioni come quelle di Suarez a Liverpool, per dire.
No. No, però sono d'accordo di togliere Ibra, anch'io tolgo Ibra perché secondo me Ibra è un'altra categoria per il tipo di influenza totale, anche se poi ad altissimo livello incide di meno.
Quello però.
Va sempre detto. Però secondo me io personalmente lo metto dietro. Fra le punte, i nomi sono quelli, sono Lewandowski, Suarez, che se giocano con lui, e... tornando indietro, sto escludendo esterni, trequartisti, perché abbiamo detto Digno, Neymar, Hazard, secondo me se la giocherebbero. Neymar onestamente lo metto forse sopra, anche se siamo a 30 anni e questo cammina già per il campo.
Stasera, secondo me, questa è una di quelle partite che sancisce un po' l'inizio della fine, secondo me.
Sì, anche perché è grasso. Ci ho detto, tornando agli anni 10, onestamente punte che si giocano con Benzema faccio fatica, perché Eto'o borderline secondo me è un pelo sotto, perché non spostava così tanto da uomo centrale di una squadra, probabilmente a livelli alti. Van Nistelrooy stesso discorso, ma era un po' più uomo squadra secondo me, per cui siamo abbastanza lì. Quello su cui ho davvero dubbi, onestamente, è Harry. Cioè, su Harry ho dubbi. Per me Harry è proprio lì. Il livello è quello. E per cui, mi vengono così ormai. Non posso
Sessionista.
Che... Sì, ormai non posso che farvi un gancio. Pazzesco. Tutto tricolore francese. Start bench cut, Benzema, Harry, Kylian Mbappé. E facciamo un gancio... che è una meraviglia, però divertitevi adesso, questo è bello.
Ma quindi dobbiamo pensarlo anche in ottica futura, no?
Sì, diciamo...
A fine carriera di tutti, dici.
Se volete prendiamo 3 anni di pick, 2-3 anni di pick finora.
Vabbè, facile così.
Finora? Cazzo. Dai, parto io perché io catto Benzema, ma proprio tranquillo, sinceramente. Chiaramente, cioè, se uno non lo accatta fa benissimo, sia chiaro, però io rimango della mia idea per cui Henry al meglio era più forte di Benzema al meglio, ma è una mia impressione, poi non so, magari sbaglio. Andrei con Henry, Mbappé, Benzema in quest'ordine al momento. La facciamo tra un anno e mezzo e metto Mbappé davanti a Henry proprio anche serenamente, credo. Però oggi do un piccolo edge a TT,
se,
ma per amore personale.
Se devo prenderlo per un anno, concordo pienamente anch'io. Cioè, Henry, secondo me, ha avuto momenti in metà primi anni 2000, quel periodo lì prima di andare al Barcellona, in cui era veramente una divinità del calcio. Cioè, ogni tanto mi capita di rivedere, era come se fosse Sparo, Zidane attaccante 10 volte più veloce e 10 volte più forte a far gol. Cioè, o almeno questa è un po' l'immagine che mi viene in mente di Henry ogni tanto a ripensarlo. Poi, secondo me, lui, vabbè, da quando è andato al Barcellona si è dovuto un po', come dire, anche autocostringere ad un ruolo più marginale, perché sappiamo benissimo in che squadra è andato a giocare, ed è il motivo per cui probabilmente a fine carriera gli preferirei, o gli preferirò, Mbappé, perché mi aspetto da Mbappé che sia comunque un continuo crescendo, posto che già se anche rimanesse solo così si potrebbe magari a fine carriera preferire ad Henry. Però ecco, se dovessi scegliere un anno di massima, credo che prenderei Henry ancora davanti. E ovviamente catto Benzema.
Sì, lo capisco. Per come ve l'ho posto, ci sta a cattare Benzema, perché effettivamente la longevità è probabilmente la sua caratteristica più peculiare in questo momento, nel senso che a pari età, non vorrei sbagliare, ma Benzema è un 87, quindi ha, sì, 35 anni, il che vuol dire che a pari età Henry giocava in MLS. Questo... cioè, questo è il punto. Vedremo Mbappé se giocherà in Arabia a 35 anni o se sarà ancora a dominare. Benzema a 35 ne ha appena messi 3 per passare il turno contro il PSG di Mbappé al Bernabeu, per cui è difficile. Sull'anno secco io vi stupirò, non lo so, perché io adoravo Henry, impazzivo per Henry, però secondo me spostava meno di quanto sposta Mbappé in questo momento quando gioca con la testa, sull'anno secco. Secondo me spostava meno, perché per un motivo anche di posizione, e un po' ragione Jacopo, nel senso che, cioè, Henry è vero, è uno Zidane, chiaramente tolta la visione di Zidane e forse un pelo di tecnica, neanche troppo, ma un pelo sì, però che va pattinando sul campo, quindi 10 volte più veloce e con più senso del gol. Il problema è che comunque non aveva il dribbling che ha Mbappé. Cioè, Mbappé è una minaccia dal metro 50 al metro 100 e non puoi farlo girare, perché se ti prende 3 metri ti salta, è veramente complesso. L'unica cosa che mi fa propendere, o quantomeno mi fa mettere a rischio Mbappé, è che ogni tanto, e questo ne discuteremo perché, come avrete capito, la puntata sarà dedicata a Mbappé, a capire se è già il miglior giocatore al mondo, se lo può diventare, se è un giocatore futuristico o è solo un'evoluzione normale di quello che è il calcio in questo periodo. Paragoni, avremo di tutto, parleremo di tutto, anche origini, aneddoti, abbiamo tutto su Mbappé. Però oggi l'ho visto sbagliare 2-3 stop in maniera strana, non di superficialità, ma come se comunque a livello di tocco gli mancasse qualcosa. La classica palla che ti arriva magari forte al difensore e al posto che rimanerti lì ti va a un metro e te la rubano gli avversari, che sono cose che noi siamo abituati fin troppo bene probabilmente da Messi, da Ronaldo e in questi anni da questi personaggi qui che hanno comunque mantenuto degli stop veramente al velcro, che si appiccica la palla al piede, pura velocità fuori di testa. Lui in queste cose pecca un pochino, detto che al contrario poi invece il primo controllo, quando lo fa per accelerare subito, per cui ad allontanarsi da lui come palla, in questo è, se non il primo al mondo, il secondo e il terzo, cioè è veramente un fuoriclasse da questo punto di vista. Per cui io starto Mbappé, bencio Henry e catto Benzema.
Poi su quel difetto che hai citato, il problema è che lui è talmente veloce che con la testa è già da un'altra parte, ma prima deve controllare il pallone e ancora non l'ha capito questo. Quindi a quei momenti in cui la sua mente è più veloce del suo corpo addirittura.
Cosa in comune con Vinicius, tra l'altro.
Anche Vinicius dovevamo nominare per forza oggi, ma... no, stavo dicendo che Mbappé in questo momento, considerando questi tre nomi, è anche molto indietro a livello di... come dire, di regia offensiva e di playmaking, però non nel senso che non abbia il tocco e i colpi, perché ce li ha, ma proprio una questione di ai paraocchi ogni tanto, ok?
Sì, sì.
Benzema, l'abbiamo detto prima, è Gottier in questo senso, ma anche Harry comunque era uno che la stagione andava bene, faceva 25 assist anche in Premier League, quindi secondo me gli manca quello, ma per me le potenzialità ce le ha, perché ripeto, il tocco c'è, gli manca un po' di, non so, altruismo in alcuni casi, un po' di visione in generale comunque.
Sì, sì, arriva al record con 20, tra l'altro,
parliamo,
a pari con De Bruyne.
La sostanza, cioè, che De Bruyne, parliamo... La sostanza che parliamo di un giocatore che ha una tipologia di tecnica diversa da... quelli che ha citato Marcello, riferendosi allo stop al velcro, lo stop col velcro, non al velcro, cioè è oggettivamente un giocatore che dal punto di vista della tecnica nello stretto, cioè in realtà non è neanche tecnica nello stretto, cioè in tutto ciò che ha a che vedere col dare del tu al pallone. Cioè lo categorizzo molto così, molto, molto giornalistico.
Sì, chiamalo Maxime Lopez tocco.
No, lo chiamo, lo categorizzo, cioè non è tecnica categoria Ronaldinho / Neymar, per dire, sì. È tecnica categoria Cristiano Ronaldo o più Ronaldo il fenomeno. Ecco, Ronaldo il fenomeno è l'incrocio tra i due ed è
sì.
Quello che manca a Mbappé per essere probabilmente come per arrivare veramente ad assomigliare a quello che appunto molti adesso cercano un po' di paragonargli, cioè Ronaldo, Luis Nazario da Lima.
Vabbè, quello...
Esatto, quello vero, chiamiamolo quello vero.
E, quello vero.
un piccolo accenno di quella varietà si è visto nel gol annullato stasera con quella finta davanti alla porta. Quella è una giocata che mi aspetto di vedere da uno come Ronaldo, e che se Mbappé riesce ad aggiungere al suo repertorio, soprattutto davanti così, davanti al portiere, cioè proprio in quel fondamentale in cui Ronaldo ha fatto impazzire letteralmente tutti, cioè il dribbling del portiere, il dribbling davanti alla porta prima di concludere. Cioè, quella è una cosa che si aggiunge, lo avvicina decisamente al livello appunto di Ronaldo. Però per quanto mi riguarda è una tipologia appunto di tecnica più quasi più fisica e più moderna anche da questo punto di vista, più atletica, e posto che il livello tecnico è comunque tra primi probabilmente 5 giocatori attuali al mondo, però essendo di quella categoria, come dire, un po' più diversa, ci sono appunto quelle situazioni in cui sembra non essere magari così forte come in realtà è, e stiamo parlando di quello che probabilmente attualmente è il giocatore più forte al mondo.
Io sono d'accordo, cioè sono d'accordo con tutto e con l'ultima frase in realtà più di quanto credessi prima, nel senso che io l'ho criticato tanto prima, quando veniva esaltato dopo il mondiale, qui secondo me comunque gli mancava ancora una bella spanna per arrivare a livello alto, e però sono d'accordo con il discorso della tecnica, cioè è un po' quello che hanno criticato per anni a LeBron in NBA, cioè che se lui non fosse 2,03 per 106 e non corresse con la velocità lì, tecnicamente pagherebbe. Poi LeBron ha, diciamo, zittito tutti col fatto che più rallentava, più migliorava esponenzialmente a livello tecnico. Questo chiaramente è una cosa per pochissimi, per uno probabilmente, però passerà tanto di Mbappé da qui, abbiamo detto Benzema a 35 anni, Mbappé a 35 anni non andrà a 37-38 all'ora, come dicono i giornali oggi, andrà magari a 30-31. Bisognerà vedere se metterà dentro, nel suo bagaglio, quelle giocate, quella visione di gioco, quel calcio, per esempio, che è una cosa che gli manca, secondo me, il tiro da fuori, a livelli altissimi. Questo Ronaldo ci aveva e come anche da giovane. E bisogna vedere se lo metterà, se migliorerà in queste cose, se riuscirà a costruirsi una carriera vera e propria oltre al suo talento puramente grezzo e atletico, che è totalmente fuori scala. Ma questo si era già visto in quella che è, qui torniamo un po' indietro, dove vorremmo cominciare questo podcast prima che la partita andasse così, ovvero dalla nostra, diciamo, fotografia di Mbappé, la prima istantanea, una cosa che ci ricorderemo sempre, e io non ho dubbi che la mia sia nettamente la partita contro l'Argentina al Mondiale 2018. È sicuramente quella che mi ha sbloccato il giocatore, che già avevamo tifato parecchio col Monaco contro la Juve in Champions League, questo va detto, ma la Juve arò il Monaco in semifinale, grandi partite di Higuain tra l'altro. E però Mbappé giocò un mondiale di altissimo livello, tra l'altro a livello tecnico molto buono. Ricordo un paio di giocate in area nello stretto, suola, attacco di alto livello, visto che parlavamo di tecnico nello stretto, ma soprattutto con l'Argentina dimostrò che in campo aperto era un giocatore fuori di testa. Il gol è un gol pulitissimo e va bene, ma l'azione su cui si prende il rigore sono 80 metri di campo, che è una roba folle, anche perché all'epoca aveva neanche 20 anni. Per cui questa è la mia prima istanza di Mbappé. Se non vi ricordate, andatevi a riprendere, perché parte da qui. Sentiamo le vostre, poi abbiamo anche un paio di aneddoti addirittura più giovani di Mbappé.
Allora, la mia fotografia era la tua fotografia, anche io avrei nominato quella partita contro l'Argentina, proprio, che mi colpì, cioè in quel momento mi sono reso conto, forse anche un po' in ritardo, che avevo di fronte uno di cui avrei sentito parlare per i successivi 20 anni di calcio, ma anche di più, se tutto va come deve andare. Quindi cambio risposta e ti dico, forse un po' banalmente, Monaco-Juventus, ma un momento specifico di Monaco-Juventus, con lui sulla sinistra, marcato da Barzagli, che in quel momento lì Barzagli era veramente forte, e vabbè, l'ha scherzato. Ma l'ha veramente scherzato. Stiamo parlando di un ragazzo che aveva quanto? 18 ce li aveva? Forse, sì. Contro uno dei difensori più forti in circolazione in quel momento, l'ha letteralmente scherzato, come non l'ho visto fare nessuno contro Barzagli in quegli anni là. Quindi vi butto quella cosa lì.
Dici poco.
No, non è la mia prima immagine, non è appunto quel famoso Francia-Argentina del Mondiale, perché di quella partita mi ricordo il gol di Pavard, quindi quella, per me è quella l'immagine di quella partita.
Mi ricordo quello di Mercado, onestamente.
Ecco, quello di Mercado ancora più bello. Vado ancora più a ritroso di poche settimane rispetto a Marco, e dico che l'immagine, che la prima cosa che mi viene in mente di Mbappé è la partita col Manchester City, quella famosa in cui non mi ricordo quanto finì, forse fu un 5-3.
5-3 mi sembra, sì.
Sì, e al ritorno vinse 3-1 il Monaco, che passò,
sì,
poi.
Sì, sembra di sì.
Era passato, esatto. Sì, ed erano i quarti prima delle semi con la Juve, no?
Esatto.
O forse erano gli ottavi.
Erano gli ottavi.
Non ricordo se era ottavi, sì, o quarti. Però appunto quell'esplosione cioè, che poi alla fine non era proprio esploso in quella partita, però è stata la partita che per scenario e avversario lo ha, diciamo, comunque presentato ufficialmente al mondo intero. Mi ricordo appunto il gol, soprattutto comunque la capacità di essere già decisivo e forte e devastante, sia in campo aperto che in area. Tra l'altro, se non sbaglio, a Manchester fece proprio un bel gol in area, arrivando lateralmente e mettendola forte di piatto sotto la traversa, o forse sto confondendo con un altro dei tanti gol di quella partita, però comunque è il primo ricordo che ho io di Mbappé.
Non male per un diciottenne avere tre ricordi così. Comunque, per dare un po' di contesto, che giustamente magari non se lo ricorda, l'anno di cui parliamo è il 16-17, in cui Mbappé al secondo anno, il primo in realtà pieno, col Monaco, diciottenne, perché Mbappé è di dicembre, per cui diciottenne, fa 15 gol in campionato, 5 in Coppa e 6 in Champions League, alla prima Champions League giocata. Tra l'altro, un record che ha battuto solo l'anno scorso, quando ne ha fatti 8. Però diciamo che non male come stagione. Quella dopo è quella già del passaggio al PSG, perché lui arriva al Mondiale, che è già un giocatore del Paris Saint-Germain, e diciamo stagione di rodaggio, in cui fa soltanto 21 gol in totale, poi quella dopo è quella in cui esplode davvero, ne fa 39 in 43, che poi è stata la sua top stagione, tolta quella dell'anno scorso, che è quella in cui chiaramente ha fatto i famosi 42 gol in 47 partite, che l'hanno di nuovo fatto paragonare ai numeri che aveva avuto Ronaldo nel 97 col Barcellona, che fece 49 in 47, una cosa di questo tipo, anzi sono abbastanza sicuro di questo. E la differenza è che Ronaldo aveva 3 anni in meno, 2 anni in meno. E di questo parleremo a breve, anzi direi che tutto sommato possiamo andarci subito. Vi dico solo, ma l'ho spoilerato prima, per cui Mbappé ha origine non della Guadalupe, come Harry, come Anelka, che hanno tutti origini, diciamo, caraibiche come provenienza. A livello francese, lui ha il papà camerunese e la mamma algerina, tra l'altro ex giocatrice di pallamano, per cui famiglia super di sportivi, perché anche papà giocava a calcio e poi era dirigente del Bondy, dove Mbappé è nato, e poi Mbappé va al più che famoso IFN Clairefontaine, che dove escono miriadi di giocatori francesi di alto livello, ed è lì che Zidane lo vede e lo chiama a Madrid a fare il provino estivo nel 2014, se non mi ricordo male. E poi, vabbè, come tanti giocatori che passano per il Real, è successo a Neymar, è successo a Mbappé, succederà ed è successo a tantissimi altri fenomeni, ce lo diranno prima o poi, però Mbappé per qualche motivo non si trasferisce subito a Madrid, va al Monaco e poi chiaramente ben conosciamo il trasferimento a Parigi, vagamente discusso, visto che arrivò con un prestito riscatta un anno di 140, 150 milioni.
180 cosa... forse.
Ecco.
Totale, non ricordo, però. Sì, vabbè,
sì, robe sì forse strane. Furono 30 di prestito e 150 di riscatto, una cosa del genere.
Bravo, sì, mi sa proprio di sì.
Diciamo discutibile, perché chiaramente era l'anno che hanno preso Neymar, per cui non potevano fare solo un magheggio, dovevano farne almeno due. Ma lasciamo perdere, torniamo al paragone con Ronaldo, che sommato io penso sia abbastanza azzeccato, nel senso che a livello di tecnica e velocità siamo lì, non c'è nessuno così simile, che si allunga la palla in quel modo, che ti chiama la profondità in quel modo, che è in grado di giocare comunque anche con l'uomo a contatto in quel modo, e che poi è bravo a concludere in velocità davanti al portiere in quel modo. Onestamente ci sta. Le cose che mancano le abbiamo un po' già dette, nel senso che manca un po' di controllo palla, di tecnica nello stretto, secondo me anche un pelo a livello associativo, nel senso che se riguardate il famoso Spartak Inter a Mosca, Ronaldo si associa con i compagni su un campo che è una roba vergognosa, ma lui comunque non è che gioca da solo, si associa, questo è un po' il punto, che siccome questo è un po' una differenza, ma tende a isolarsi sull'esterno molto spesso, il livello di minaccia che crea alle difese secondo me però è veramente simile ed è il giocatore che più si avvicina. È ovvio che se parliamo di tecnica in velocità, Messi è un mostro di tecnica in velocità, cioè il gol che fa contro il Madrid di Mourinho è un saggio di tecnica in velocità, però diciamo che anche a livello proprio fisico-strutturale il paragone secondo me è quello. Il primo Ronaldo con il Mbappé che abbiamo visto finora.
Io avrei fatto una piccola unione, ma tipo 80%-20%, perché l'altro nome con cui si associa Mbappé è, l'abbiamo già citato, è Henry, però per me di Henry ha semplicemente la zona di campo, nel senso che Ronaldo era un 9, Mbappé invece tende a partire comunque sempre dall'esterno sinistro o dal mezzo spazio sinistro più precisamente, e anche Henry aveva quella tendenza là che va da inizio carriera, poi anche quando è diventato diciamo l'attaccante dell'Arsenal comunque ha mantenuto questa cosa, quindi questo 20% di Henry glielo do, per l'80% rimanente Ronaldo. E hai detto un po' tutto tu, cioè una delle pecche maggiori che riconosco a entrambi, sia a Mbappé che a Ronaldo, è quel discorso della regia offensiva che dicevo prima, per una questione di paraocchi, tunnel vision, come si dice, che viene comunque, diciamo, arginato in un certo senso dal fatto che hanno tutte e due una gravity allucinante, cioè semplicemente l'essere in campo apre degli spazi giganti ai compagni, soprattutto quando attaccano la profondità. E concordo molto sul fatto che, a differenza di Mbappé, Ronaldo però aveva sempre quell'1-2 pronto, sempre, quindi riusciva sempre a giocare con i compagni, mentre Mbappé con Neymar un pochino ha migliorato questa cosa qua, però comunque ce l'ha molto bene, molto meno. Inoltre, la cosa che secondo me gli manca di più di R9 è la parte di finalizzazione, nel senso che Mbappé, io ho la sensazione che segni tantissimo, ma segni sempre allo stesso modo. Cioè, Mbappé segna quasi sempre, se ci fate caso, in due modi: o di piatto a giro sul secondo palo basso, mezza altezza, oppure con quello che secondo me è il suo tiro, se ce n'è uno, come dice Tranquillo, fa finta di tirare sul secondo palo per come si mette col corpo e poi chiude secco sul primo e il portiere non ci arriva mai, in parte il gol di oggi anche. Ronaldo invece da... anche... Ronaldo invece, ragazzi, segnava in tutti i modi, anche perché banalmente attaccava la profondità da entrambi i lati, quindi andava a destra, tirava di destra, andava a sinistra, tirava di sinistra, superava il portiere. Mbappé l'ha fatto oggi, ma Ronaldo è la sua skill più conosciuta, no? Quindi secondo me gli manca tantissimo da quel punto di vista, cioè è proprio molto indietro rispetto a Ronaldo. Poi i numeri sono quelli che sono, quasi simili direi, però secondo me è proprio un altro mondo R9, anche quando era al PSV, in questo senso.
Sì, è tutta quella parte di varietà finalizzativa che gli manca, che aveva appunto Ronaldo, e che secondo me, appunto, per un attimo ricollegarmi a quello che dicevo prima, deriva da quella qualità, da quell'estro che un giocatore come Ronaldo aveva e che manca un po' a un giocatore come Mbappé. E azzardo che secondo me quell'estro in parte l'Harry dell'Arsenal ce l'aveva, perché era un giocatore che riceveva palla a spalle alla porta, si girava facendo veroniche a destra e a manca, colpi di tacco di prima, combinazioni in un fazzoletto con i compagni, con allo stesso tempo capacità di allungare in due passi e lasciare piantato il difensore senza che potesse minimamente riuscire a recuperarlo e senza doverlo saltare con, per dire, un elastico o un doppio passo, cioè magari semplicemente spostandosi il pallone e andando via in velocità, cosa che riesce molto bene a Mbappé, l'abbiamo visto stasera. Carvajal lo ha dovuto buttare tra gli spalti tra gli spettatori per fermarlo, a momenti lo ammazza, però c'è quella, ed è la caratteristica principale di Mbappé che nel calcio di oggi lo rende comunque così devastante, la capacità di renderlo di metterlo nelle condizioni di sfruttare così tanto bene gli spazi. Poi vabbè, nel gol per esempio Neymar dà la palla perfetta, il Real Madrid che pressa non benissimo e rimane questo uno contro uno su 60 metri, anche se ti chiami Alaba e sei un grandissimo difensore ti ritrovi un po' costretto a lasciargli quel metro e mezzo di troppo in area su cui poi lui conclude molto bene, come ha detto Marco, quella tipologia di conclusione lui la fa molto bene e dirò di più, è anche secondo me molto bravo a tirare, tira molto forte, molto secco, ha un calcio molto secco, secondo me questo per esempio insomma è un po' eresia dire che Ronaldo non ce l'aveva, esatto. Perché dire che Ronaldo non avesse qualche tipo di qualità è sempre un po'
difficoltoso, come dire,
una cosa da dire con le pinze, però ecco, sì, stiamo parlando appunto di un giocatore a cui manca un po' una sfera di contorno e un di più per raggiungere appunto quell'apice, diciamo, dai.
Sì, sì, sono d'accordo. Di Harry gli manca anche un po' di gioco di volo. Harry, secondo me, con la palla alta anche, sì, era più bravo. Verissimo. Era più bravo. Lui invece, e questo forse, oddio, no, che il problema di Ronaldo...
Mi intrometto l'ultima volta, anche un filino di capacità di ricevere, e non necessariamente di saper tenere la palla spressata ai difensori, spalle alla porta, però proprio... come dire, non è portato, non è portato a ricevere spalle alla porta, magari in centro, più in zone centrali del campo, o a variare da una fascia all'altra in un'azione, erano magari cose che giocatori come Ronaldo, ma lo stesso Harry, erano più in grado di fare. Questa è appunto capacità anche di svariare all'interno della stessa partita su tutto il campo.
Verissimo. Sì, ho 100 cose da dire, devo andare in ordine. Allora, stavo dicendo che effettivamente a Mbappé manca quella parte di gioco di volo che Harry ha, ed è vero che gli manca anche questa parte, diceva Jacopo, ci arrivo dopo, anche perché stavo per dire che anche a Ronaldo manca, ma poi mi sono venuti in mente almeno 5 gol di Ronaldo al volo. Questo è un po' il problema quando fai il paragone con Ronaldo, che ogni difetto che elenchi ti vengono in mente 5, 6, 7, 8, 9, 10 gol che ha fatto e smentiscono quel difetto. Mbappé un po' meno, e su questo sto con Marco, nel senso che Mbappé è molto efficace, comunque in carriera stiamo parlando di 0,9 gol con 0,8 XG, media proprio spalmata su tutti gli anni dal primo all'ultimo, quindi vuol dire che comunque realizza bene, perché siamo sopra l'1,1, per cui realizza molto bene. Però è vero che è abbastanza, non monodimensionale, però non è che abbia uno spettro di soluzioni ampissimo. E questo è un po' un suo difetto che secondo me va legato anche al contesto, nel senso che Marco parlava di gravity. È vero che Mbappé esercita una grossa gravity a livello di minaccia potenziale, è anche vero che però ha sempre giocato con giocatori che creano una gravity tecnica spaventosa. Neymar è palese, ma Messi adesso lasciamo perdere, avrete visto tutti l'immagine della partita all'andata contro il Real in cui Messi stava giocando male e ne aveva 6 intorno, nonostante Mbappé stesse facendo fuoco e fiamme, ma comunque tu vai a quintuplicare Messi, perché è Messi. Per cui Mbappé, io sono curioso di vederlo in un contesto in cui è costretto lui a generare gravità tecnica per i compagni e non ha qualcuno vicino che gliela possa generare, sarà interessante, anche perché dall'altro lato, per la prima volta nella sua vita, potrà giocare in un contesto, se andrà via, totalmente dedicato a lui, perché pensate a Salah in un contesto non dedicato a lui, cos'era e cos'è Salah oggi. Se voi date a Mbappé un contesto per lui, che non va lontano dal Liverpool di Klopp, giusto per stare sul paragone, Mbappé può benissimo fare una stagione da 60 gol, io non mi stupisco, e vincere il Pallone d'Oro tranquillamente. Nel contesto PSG, secondo me, non è che sia adattissimo a lui, anche perché, soprattutto quest'anno, e qui riusciamo a fare anche la parentesi che volevo fare con su Pochettino, ne abbiamo parlato subito con Jacopo live durante la partita, io il cambio di Paredes per Gueye non l'ho capito e non lo capirò mai, ma non perché, non, Marco non ridere, esatto, non perché io sia fan di Paredes, ma perché se tu hai costruito una squadra che non sa difendere e non vuole difendere, perché i tre davanti non tornano, cioè Neymar ha fatto per inseguire Modric sull'azione del 2-1 e non è riuscito manco a fargli fallo, devi tenere la palla esattamente 30 secondi prima del cambio. Il PSG aveva fatto 3 minuti filati di possesso palla con scambi in 30 metri fra Messi, Paredes, Verratti e Neymar. Non hanno perso mai palla e l'hanno fatta girare per 3 minuti, e così spegni il Bernabeu, spegni tutto. Se tu fai quel cambio, chiaramente regali il campo al Madrid, a quel punto Modric fa quello che vuole e Benzema la fa la tripletta. Però questo per dire che in quei 3 minuti Mbappé non si è visto, cioè non era a suo agio, non è a suo agio come in quel contesto, non è il suo contesto, lui fa fatica in quella strettezza di spazio a livello tecnico, e questo è la distanza un po' con Ronaldo, cioè gli manca quella, è quello che parlavamo anche all'inizio, cioè gli manca quella tecnica eccelsa per dire questo è proprio di un'altra categoria. Detto ciò, puoi essere più forte al mondo anche se non sei già il GOAT a 23 anni. Questo ci può stare, però questo mi conduce alla domanda finale sul paragone con Ronaldo. Non è uno start bench cut, ma più o meno. Quindi chi è secondo voi, che avete visto chiaramente, di cui avete contezza, diciamo, il miglior giocatore under 21 degli ultimi, non lo so, 25 anni, 30 anni. Qualche nomino ce l'avete?
Cavi.
Pedri.
Io penso che i nomi principali. Pedri, bravo, sì, bravo. Ansu Fati, vabbè, Bojan Krkić, vabbè, a parte le cazzate, penso che i nomi principalmente Gavi siano tre.
Io ne ho uno. Su vai. Cui no, vai prima vai, tu, vai. Voglio vedere se lo dici. Se lo dici faccio Drin. Faccio modica.
Io me ne vado.
Secondo me no, perché i miei sono i più banali possibili, cioè io più vedo diverso per quello che ho visto io. Ronaldo, fenomeno. Vabbè, Messi.
Ah, ma stiamo parlando. Ok, va bene, stiamo dicendo
i più giocatori forti già under 21.
Ok, giocatori già citati, sì. Pensavo dovessimo esporci su nomi un po' diversi, un po'.
No, mo ti esponi lo stesso.
Ma vai, adesso devi dirlo il nome perché sono troppo curioso.
I più forti under 21 giocatori che ho visto negli ultimi, sarà che vabbè, è più recente. Io sono innamorato di João Félix.
Stavo João Pedro per un momento, ti giuro, ho avuto un mancamento.
Bello. Sì.
Bello, però
io purtroppo sono convinto che sia la cosa più vicina ad un Kakà attaccante che si è vista negli ultimi 10 anni.
E tu comunque se hai la mania di portare trequartisti a fare le punte, proprio.
Sì. è un Kakà attaccante lui. Infatti spero che crepi Simeone malamente. Sono stato troppo deciso. Spero che vada a servire l'Ucraina al fronte, Simeone.
Così è più per farci ricordare amici di prima.
In Europa, come sempre.
Vabbè.
Comunque, raga, io sinceramente faccio un po' di fatica, nel senso che mi viene quasi da pensare che Ronaldo e Mbappé siano stati più forti, però ho la sensazione che si sottovaluti cosa fosse Messi a 21 anni, 21-22 anni, cioè ha vinto una Champions dominata anche, in questo senso. Quindi, cioè, comunque stiamo parlando di 23 gol in Liga a 21 anni, la stagione è quella lì, sì, col colpo di testa al Manchester in finale. Per me...
È il bello del tempo che cosa? Passa, cioè stiamo già facendo discorsi con Mbappé... più forte al mondo e Messi oramai sembra già uscito ufficialmente dai radar. Sì. Magari l'anno prossimo vince la Champions e torniamo a dire
sai che forse sono d'accordo. Io ti dico, Messi secondo me quello lì è l'anno di 22. Perché la 21, finale
22 è il 2008-2009.
Sì, esatto. Sì, se prendi quell'anno lì ok, sono d'accordo con te.
Ok, sì, va bene, hai ragione. Dai, prendiamo quello prima, 2007-2008, vado più tranquillo sugli altri due, sinceramente.
Sì. Secondo me, se prendi quell'anno lì, che vuol dire Mbappé, l'anno del Mondiale, siamo lì, con lui e Messi. Quell'altro per me è un altro pianeta. Cioè, per me è un altro pianeta, anche perché Ronaldo è un 76. Cioè, vuol dire che a 21 anni Ronaldo ha vinto il Pallone d'Oro. Cioè, Ronaldo, la carriera di Ronaldo fino a 21,
sì, no, vabbè,
fino a 21, perché il Pallone d'Oro 97 lo vince Ronaldo, quindi la carriera di Ronaldo fino a 21 è da God debate, e non sto scherzando, cioè è veramente da God debate, perché lui a 21, lui è di settembre, ha già in mano il Pallone d'Oro, perché la stagione da 49 in 47 col Barcellona l'ha già fatta e ha vinto la Coppa UEFA, ed è già andato all'Inter. Perché poi l'anno dopo farà 25 gol in Serie A con l'Inter, perdendo lo scudetto per 4-5 punti, mi sembra, dalla Juventus. Ed è il famoso anno che si conclude con col Mondiale in cui lui si ha la crisi epilettica, poi cominciano i problemi e si spacca poi a ottobre per la prima volta a livello muscolare. Il punto è che stiamo parlando di uno che è tuttora nel God debate per quello che ha fatto fino a 21 anni e mezzo, sostanzialmente, 22, non di più. Per cui faccio veramente fatica a mettere qualcuno vicino. Rende anche l'idea di quello che ha fatto Mbappé, perché ricordiamocelo, era da Pelé che non segnava un giocatore così giovane alla finale dei mondiali, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui, tra l'altro, il gol di cui parlavamo prima, mezzo Ronaldo, mezzo Pelé, secondo me, quello in cui fa la finta con, davanti al portiere, in cui fa scorrere la palla, stiamo veramente parlando di uno che passa una volta ogni 20 anni, per cui godiamocelo, evitiamo di creargli problemi, però bisogna anche ammettere che qualche margine ce l'ha, e qui arriviamo all'ultimo forse punto che vorrei toccare stasera. Siamo perfettamente nei tempi, così Jacopo è contento di questa incredibile puntata. Detto che se non è il migliore al mondo, e secondo me lo è, o comunque diciamo borderline, che tipo di margini ha Mbappé? Perché a livello di quanto è grezzo, per esempio, rispetto a un Haaland, è più difficile intravedere quelli che sono i margini, il potenziale enorme che ha. Forse è solo davvero questione di consapevolezza dei mezzi, trovare una squadra che giochi per lui, poter avere più gravity e vedere quella che è la sua evoluzione. Non lo so, onestamente lo chiedo a chi lo voi. Sembra un giocatore un po' più compiuto, ecco, un po' più già fatto, pulito degli altri.
Sì, concordo, però secondo me i margini ci sono, soprattutto in un senso. Mi ricordo una frase di sempre di Tranquillo, non so perché oggi cito un sacco Tranquillo, che era su Westbrook all'epoca, poi non ha avuto un bel lieto fine, diciamo.
E fu così che la carriera diceva di
diceva che Westbrook... no, gli somiglia anche un sacco, tra l'altro. che la carriera di Westbrook avrebbe raggiunto il suo apice una volta che avesse iniziato a, come dire, a calmare i ritmi, ad andare un pochino più piano e avere più consapevolezza, più, avere più chiaro di quello che ha intorno, insomma. Non è successo, però in un certo senso è quello che potrei augurare a Mbappé, cioè il momento in cui, semplicemente maturando, comunque a 24 anni, è ancora molto giovane, non giovanissimo, molto giovane, riuscire a capire un po' di più cosa ha intorno da ogni punto di vista, anche sempre per il discorso della visione di gioco di prima. Io sono convinto che i margini ci siano e che questo qua entro fine carriera può tranquillamente vincere 3-4 palloni d'oro, ma anche di più, se tutto va come deve andare. Mentre Haaland, per esempio, io non ho idea di cosa potrebbe diventare Haaland in questo momento. Può diventare tutto o niente. Cioè, sembra uno che ha 16 anni Haaland, in un certo senso.
Il più grande villain della storia, oltre a questo non ho idea.
Vero.
Insieme a Beto ormai, tra l'altro.
insieme a Vlahovic.
Insieme a Vlahovic.
No, però ho deciso che non risponderò a questa tua domanda. perché mi hai messo in difficoltà, non saprei cosa dire. No, ve ne faccio una io invece. Ma se Mbappé avesse, diciamo, che migliori ulteriormente, faccio un ulteriore step, anche piccolo, quindi che si tratti anche solo di vincere finalmente una Champions, o fare ancora qualche gol in più, paragonato alle stagioni di Messi, che abbiamo visto fino a 5-6 anni fa, ma anche di Ronaldo, vincerebbe qualche pallone d'oro.
Ci stai chiedendo se prendo una stagione di Messi barra Ronaldo e una possibile di Mbappé che migliora, chi prendo tra i due per il pallone d'oro? Questa è la domanda?
Esatto. Domanda probabilmente retorica per certi versi.
Tu hai deciso di non rispondere alla domanda, di farne una più difficile, questo è il concetto.
Ah, oddio, non pensavo di mettervi così tanto in difficoltà, cioè...
Dirò, in linea di massima Messi lo prendo a prescindere, però se prendo la migliore stagione in carriera che farà Mbappé, metti, farà quando avrà 27 anni, è una stagione di Messi a 30-31, ci può anche stare che prenda Mbappé una volta, le altre no.
Okay. Però dici più per questioni di alternanza.
In che senso questioni di alternanza?
Non diamolo sempre lo stesso.
Ah, masticati, siamo forti,
diamolo a quello che fa la stagione migliore, come dovrebbe essere.
Ah sì, su questo siamo d'accordissimo. Il punto è che la stagione migliore la fa sempre Messi, ovvero un impatto. Comunque su Messi neanche ci penso, con Cristiano Ronaldo ci penso un po' di più, ma neanche tanto, devo essere sincero, eh? Perché i picchi di Ronaldo, secondo me, Mbappé non li tocca. Poi oggi okay. È difficile
questo, da dire. Questo è quello che volevo capire.
Ok. Cioè, comunque, non sottovalutiamo quello che era Cristiano.
No, sono d'accordo, nel senso che sta un po' uscendo male da questo periodo, per colpe anche sue, va detto chiaramente, però parliamo di quello che è stato, diciamo, il secondo miglior giocatore degli ultimi 30 anni, proprio... Sì. Ma due spanne su ogni altro, cioè non me ne frega niente, sono nettamente i due migliori degli ultimi 30 anni.
Ma anche primo in alcuni momenti, lo dico io, Anche primo
in alcuni momenti. Sì, ha avuto dei picchi in cui... Nelle singole partite incideva di più, questo è innegabile.
Sì.
Il punto è che secondo me con Ronaldo Mbappé, se migliora davvero come pronosticavi tu, non dico in maniera ovvio che si diventa R9 Prime dopo, cioè senza infortuni,
diciamolo, deve anche andare in una squadra come il Real Madrid probabilmente, cioè esatto. se va in una squadra come il Real Madrid e inizia a vincere qualcosa in più, poi il pensiero cambia di conseguenza, perché alla fine sì, contano a livello mediatico, queste cose
a livello mediatico assolutamente
sì, deve anche sentirla un po' di più secondo me, nel senso che l'ha sentita un po' troppo l'anno della finale col Bayern, e poi secondo me sente molto la Francia, lui quando gioca con la Francia comunque la sente parecchio. Oggi onestamente mi è sembrato sentirla un po' poco, cioè ragazzi datemi sta palla, onestamente sì, io quello che ricordo
PSG,
sì, però c'è un giocatore e di lui stiamo parlando alla fine, PSG in difficoltà, va sotto col gol di Benzema su, diciamo, follia di Donnarumma, che si abbassa 30 metri e gioca di fianco a Paredes e Verratti. Ed è lo stesso che a Berlino 7 anni fa in finale, quando piglia il gol di Morata, viene giù a prendere palla di fianco a Xavi, perché il più forte del mondo gioca così, gioca calcio così. Mi spiace, ma questa è una cosa che fa la differenza, anche per i compagni. Sei il più forte, la vai a prendere dal difensore. Perché ci sono momenti in cui, a parte Verratti, che vuol giocare anche se gli stanno puntando 6 pistole alla tempia, perché grazie a Dio è nato così, però ci sono dei momenti in cui la palla devi andartela a prendere tu, perché gli altri non si sentono di giocare, vanno in difficoltà. Oggi il PSG, abbiamo visto, ha smesso di giocare completamente, completamente, ha fatto 3 tempi dominando e a un certo punto ha smesso di giocare. Cioè il PSG dopo il gol del 3-1 non ha mai fatto un'azione offensiva, non ha superato a metà campo. Secondo me Mbappé in questo pecca ancora un po', e non so se sarà in grado, in una squadra costruita per lui, di farlo di più, perché onestamente è vero che a livello tecnico gli manca qualcosa per essere Messi o Neymar, però non gli manca così tanto da non andare a prendere quel pallone, secondo me, dal mio punto di vista. Per cui deve trovare un po' anche un allenatore che lo educhi, sicuramente su questo non è stato fortunatissimo, perché io continuo a dire Klopp, ma anche se becca Conte o Guardiola sicuramente possono aiutarlo a migliorare in certi aspetti. Tutta questa pantomima per dire che secondo me Mbappé il margine in realtà per arrivare alle stagioni di Ronaldo ce l'ha. È chiaro che debba migliorare, però a parità è più forte di Cristiano Ronaldo, secondo me. A parità era più forte.
La morale della favola è che ricordiamoci molto bene di quello che ha fatto Messi negli ultimi 15 anni.
Sì, ragazzi, questo è il più grande realizzatore di sempre e il più grande creatore di gioco di sempre, che sono due cose che non esistono. Cioè, non esistono. E noi abbiamo il culo, dico culo anche 6 volte, di averli in 2 sport diversi in contemporanea. Cioè, uno nel calcio e quello là nel basket, che è NBA che sia, che diventerà il miglior editore di sempre e in più è il miglior creatore di gioco diciamo LeBron Ball di sempre. Cioè sono due robe che non LeBron si replicheranno Ball. Mai, cioè non si replicheranno mai, non le ha mai viste nessuno, perché Maradona non faceva stagioni a 50 gol, non le faceva, non le avrebbe fatte oggi, non le avrebbe fatte mai, e questo è il punto. Van Basten non creava gioco così, cioè è questa la follia di cui noi ci renderemo conto probabilmente crescendo. Io dico, per una volta, ragazzi, se il più forte al mondo non è in grado di creare gioco come Messi, pace e amen, è comunque il più forte al mondo.
Comunque vorrei sottolineare una cosa, che il podcast è diventato un'apologia di Messi e non l'ho iniziata io. Quindi non prendetevela con me, non ho fatto
no, ma perché io ho seguito un po' il trend, e il trend degli ultimi 10 minuti, diciamo che non è proprio prombappe come...
Sì, certo.
Vabbè, l'ho messo anche a Rigi, Maradona... vuoi di più della mia vita?
Maradona l'avrebbe segnata quella punizione, ad 88esimo.
Dico
anche questo.
Va bene, allora io chiudo dicendo che però Maradona era più grande.
Beh, come Jordan, come Jordan.
Sì, è sugli stessi discorsi, è bellissimo.
No, no. È bellissimo. LeBron no, LeBron è anche più grande.
Beh, più grosso credo. Di sicuro, grosso è grosso sicuro. Comunque, io chiudo dicendo che secondo me la chiave di tutto il discorso su Mbappé è racchiuso nella cosa che ha detto prima Marco, cioè la famosa domanda a cui Jacopo non ha risposto astenendosi a questo podcast, che è: ma per Mbappé la chiave sarà rallentare o riuscire a trovare una squadra che gli permetta di continuare ad andare a 1000 all'ora e fare la differenza a 1000 all'ora? Questo è... secondo me, mi ha aperto un dilemma in testa enorme, cioè su come lui dovrebbe, perché alla fine poi è una scelta sua della squadra, l'abbiamo visto 1000 volte nel calcio, dipende anche da lui.
Però vabbè, se va al Real Madrid,
lasciamo gli ascoltatori con la domanda.
Io risposta molto rapida: se va Real Madrid e va Real Madrid, deve per forza succedere la prima cosa, ossia lui che rallenta, perché lui che accelera Real Madrid è impossibile. È impossibile in questo Real Madrid ed è impossibile in questa Liga, quindi deve per forza cambiare lui, non accelerare di più, secondo me.
Infatti io andrei in Premier, però non lo farà.
I know.
Va bene ragazzi, direi che siamo perfettamente nei tempi, abbiamo guadagnato un'altra puntata di Yaya per la prossima volta, che ancora non ci odia, per cui speriamo che Andrea si rimetta fra tutto questo, per cui gli auguriamo prontissima guarigione, giuriamo che sta meglio di quanto sembra da questa puntata. Grazie a tutti per averci seguito. E ci sentiamo la prossima volta. Buonanotte ragazzi, grazie.
Ciao.
Ciao a tutti, buonanotte.